Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Con gioia ricordiamo oggi insieme alla nostra Chiesa San Francesco, pensando, e che noi conosciamo bene, pensando alla sua vita, ai suoi scritti e anche a quello che ci indica la nostra piccola regola. E poi oggi la gioia è anche 90 anni di Cecilia. Certamente interpretiamo il suo desiderio se ci uniamo a lei nel ringraziamento, ringraziando il Signore di tutta la sua vita, di tutti i doni, di tutte le grazie in tutta la sua vita, compresi i dolori, comprese le prove. E poi ricordiamo anche oggi il nostro Masi in queste ore, confidando, come ci viene spontaneo, nell'aiuto di Don Giuseppe, che Masi ha sempre sentito così vicino anche in questi ultimi anni. Iniziamo l'Eucaristia invocando su di noi e sul mondo la misericordia del Dio misericordioso.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati, capitolo 6, versetti dal 14 al termine. Quanto a me, fratelli, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 11, versetti 25-30. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero.
Parola di...
Ecco che abbiamo la gioia di soffermarci insieme su queste scritture scelte per la festa di San Francesco. Certamente il versetto della lettera ai Galati che ha indotto questa scelta è quello delle stimmate, stimmate è l'espressione che usa Paolo, anche se Paolo non lo intende nel senso in cui San Francesco ebbe le stimmate, i segni del vero apostolato, ecco, dice Paolo. si applica molto bene, naturalmente, al dono delle stimmate che San Francesco ha avuto. Ecco, la prima lettura, il Vangelo invece, chiaramente rispecchia, risente di tutta la dottrina, tutto l'esempio della vita di Francesco. E come diciamo insieme una parola a commento di queste scritture.
Per restare sul Vangelo, Coelet dice in un versetto, il primo versetto del capitolo 4, poi considerato tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole, ecco il pianto degli oppressi che non hanno chi li consoli. Da parte dei loro oppressori sta la violenza, mentre per essi non c'è chi li consoli. A loro proclamato più felici i morti, ormai trapassati, dei viventi che sono ancora in vita. Ecco, questa assenza sotto il sole, contemplando le grandi oppressioni, le iniquità della storia, si contrappone, diciamo, a questo invito di Gesù. Prendete il mio giogo, io, voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò, venite a me. E pensando così nel pezzo che abbiamo letto, quello che viene subito prima, che è un rimprovero a tutto il contesto in cui Gesù ha operato, di non essersi convertito, aver visto dei segni ma non aver avuto la forza di convertirsi, guai a te, Corazin, guai a te, Tiro e Sidone, guai a te, Bethsaida, perché se a Tiro e Sidone fossero stati fatti questi segni si sarebbero convertite. Mi pare che l'invito e la beatitudine che Gesù dice rispetto ai piccoli non sia in sé solo così per la loro condizione, ma perché nella loro condizione riescono a convertirsi, riescono a fare quel passo che per chi è ricco, per chi è stabile, per chi è sicuro è più difficile. Così mi pare che dica nel Vangelo appunto questo venite a me, è un movimento anche che è una promessa di consolazione, ma è anche un invito a fare un passo. E questi piccoli che ricevono la possibilità di comprendere i misteri di Dio che Gesù rivela, e sono appunto, gli viene fatto, venendo a lui, gli viene fatto il dono di trovare un giogo leggero e di trovare il ristoro. A me sembra quindi così, che come San Francesco, cioè c'è un'adesione da dare, da cui poi uno scopre la beatitudine. Non è solo tutto già fatto, ma è un aderire che apre una porta di consolazione.
Anche a me, come tante volte, mi ha colpito che questa parola di Gesù venga in un contesto di giudizio verso le città nelle quali Gesù ha compiuto tanti miracoli e però non si sono convertite. E in particolare Gesù dice: a chi paragonerò questa generazione? È simile a quei fanciulli seduti nelle piazze che si rivolgono gli uni agli altri dicendo: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. Tante volte i bambini sono proprio così, che non si divertono mai. Quindi i bambini di cui parla poco dopo evidentemente non sono, cioè Gesù ben sa quali sono le caratteristiche del bambino, quindi bisognerebbe capire chi sono questi piccoli, questi infanti, direbbe il testo, a cui il Signore ha rivelato i misteri. Sono quelli che accolgono il messaggio del Signore con semplicità, proprio come gli infanti, come quelli piccolissimi, che si fidano perché non possono non fidarsi, perché in tutto dipendono dagli adulti, in particolare dai genitori e dalla mamma. Quelli proprio ancora lattanti, infatti così dice il testo, le hai rivelate ai lattanti. La parte seconda del Vangelo che dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò, richiama letteralmente un versetto del profeta Geremia al termine del libro della Consolazione, dice, non al termine, a metà, dice il testo, si dirà ancora questa parola nel paese di Giuda e nelle sue città, quando avrò cambiato la loro sorte. Il Signore ti benedica, o dimora di giustizia, Monte Santo. Vi abiteranno insieme Giuda e tutte le sue città, agricoltori e allevatori di greggi, perché ristorerò copiosamente l'anima stanca e sazierò ogni anima che languisce. A questo punto mi sono destato e ho guardato, dice il profeta, e il mio sonno mi parve soave. Sì, qui c'è da chiedersi quando viene questa consolazione. È molto vicino alle beatitudini, beati coloro che piangono perché saranno consolati. Io penso che qui Gesù parli di una consolazione futura e, nella misura della fede, una consolazione presente per chi crede che il regno è già presente e la beatitudine sta nel seguire l'esempio di Gesù.
Ieri nella messa in San Petronio, durante la consegna del palio da parte del nunzio apostolo, appunto si faceva riferimento a queste parole di prendere il giogo dolce e il peso leggero al nostro vescovo, in perfetta unione con il Papa, e quindi il segno di questo palio era proprio questo.
Gesù dice queste parole del versetti 28, 29 e 30, dopo aver pregato il Padre, e io l'ho sentita come se questi versetti debbano diventare la nostra preghiera, la preghiera per noi, ma soprattutto la preghiera per il mondo, l'intercessione per tutti gli stanchi e oppressi di questo mondo, perché tutti possano trovare nel Signore un alleggerimento delle loro pene, perché Lui porta il giogo insieme con loro. E così mi veniva in mente il Salmo 77, dove si parla appunto di Dio che sconvolge gli abissi, di Dio che però conduce il suo popolo e passa sul mare, e le sue orme sono rimaste invisibili, che davvero tutti i popoli possano riconoscere le orme del Signore. E così mi venivano in mente tutti, visto che è il compleanno di Cecilia, mi venivano in mente tutti gli affaticati oppressi che lei ha incontrato in India, e credo che la nostra preghiera di intercessione debba diventare sempre più insistente presso il Padre.
Ma in concreto, negli scritti di San Francesco, a me sembra che l'applicazione di questa parola del Vangelo sia proprio nelle prime parole del suo testamento, in cui dice: il Signore concesse a me, frate Francesco, di incominciare così a fare penitenza, poiché essendo io nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. Il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia, e allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo, e di poi stetti un poco e uscii dal mondo. Mi sembra che sia proprio questa parola che il Signore dice: prendete il mio giogo su di voi e imparate da me, e vi darò riposo, perché il mio giogo è dolce. In sé il giogo, come abbracciare i lebbrosi, è amaro, però dice mi fu cambiato in dolcezza. Evidentemente è proprio la potenza dello Spirito che nel giogo di Gesù abbracciato, come dice, prendete su di voi il mio giogo, è lo Spirito che poi lo rende dolce.
Sul Vangelo aggiungo solo che mi sembra che sia una parola molto generale quella di Gesù, molto solenne. Ti ringrazio, Padre, Signore del cielo e della terra, Creatore, perché nascondesti queste cose. Non è, va bene, io, insomma, molti esegeti si pongono il problema del contesto. Io penso che si riferisce a tutta la storia, Signore del cielo e della terra. È una come dice subito, una decisione che tu prendesti, rivelarti ai piccoli e non ai sapienti, intelligenti, che non è, a mio parere, in questo contesto, chi è più intelligente. Non riguarda questo, riguarda la potenza, la forza, l'importanza. L'intelligente è colui che comanda, è colui che domina nella storia. Quelli sono gli intelligenti. Non riguarda l'uso del cervello, ecco, a mio parere, è la rinuncia alla cultura, non mi sembra. E la cultura in quanto dominio, in quanto sono le persone più importanti, sapienti, intelligenti. E questa è tutta la storia della salvezza. Mi sembra che Gesù interpreta così. Tu hai fatto, ti ringrazio perché hai deciso così nel mistero della tua volontà. Difatti, per esempio, Mosè è presentato come il più piccolo, il più umile. Dice così la Torah, no? Era il più umile sulla faccia di tutta la terra. Per questo ricevette la rivelazione di Dio. Cioè, il mediatori della rivelazione di Dio sono gli umili piccoli. È chiaro che Mosè non era piccolo nel senso che non ragionava o era un bambino, non in questo senso, è l'umiltà, a me sembra così. Gesù ringrazia perché Dio, essendo Dio fatto così, lui ha i veri mediatori, quelli che sono in grado di trasmettere, sono gli umili. E poi presenta se stesso come l'umile degli umili. Che senso avrebbe dire tutto mi è stato dato dal Padre, tutto quello che io ho, che sono il Figlio, mi è stato dato dal Padre? E poi proprio per questo dice seguite la mia via, venite a me e troverete ristoro, troverete riposo, prendete il mio giogo, che è questo, è il giogo della sua vita, del suo insegnamento, cioè dell'umiltà essenzialmente. Io penso che sia, non vorrei interpretare male, ho l'impressione, leggendolo stavolta e anche qualche altra volta precedente, che qui sia la visione della rivelazione di Dio e Gesù che si presenta come il depositario principale, ultimo della rivelazione di Dio, proprio per questo mostra se stesso così. E gli intelligenti e i sapienti sono i potenti. Chiunque ha un potere, diciamo, chiunque può, perché chi ha la cultura, l'intelligenza è colui che è in grado di dominare gli uomini, questo in tutta anche ce lo dimostra anche la storia. Invece sulla prima lettura volevo solo precisare un punto che è molto bello, nel versetto 14, cioè il vanto, dice Paolo, concludendo la lettera, io non avvenga che io mi vanti se non della croce del Signore nostro Gesù Cristo, anche per questo che è stato scelto per San Francesco, perché queste parole sono centrali per Francesco, cioè il mio vanto, la mia sicurezza, la mia fiducia, la pongo nella croce di Gesù. Significa nel dono di amore, in ciò che Gesù ha fatto per me, cioè la sua morte di croce, cioè il suo amore fino alla morte. Non è la croce in quanto sofferenza, è la croce in quanto punto supremo di ciò che Gesù ha fatto per me. Questo si può mostrare nelle altre lettere di Paolo, per esempio ai Romani, dove si parla a lungo del vanto, e qui aggiunge mediante il quale, mediante questa croce di Gesù, il mondo è stato crocifisso per me e io per il mondo. Cosa vuol dire? Lo spiega subito dopo. Volevo far osservare questo, mi sembra molto bello. Nella circoncisione, nella non circoncisione, conta la nuova creazione. Significa che il mondo è stato crocifisso per me, io per il mondo sono, vuol significa che non appartengo più a questo mondo, non in senso negativo mondo, in senso di questa creazione. È chiaro che Paolo appartiene ancora a questo, come anche noi ci siamo ancora, ma c'è già un principio per cui siamo sottratti a questa creazione, e difatti parla della nuova creazione. Ciò che conta è la nuova creazione, cioè i cieli nuovi, la terra nuova che Dio farà e che ha già cominciato a fare in coloro che credono in Gesù. In coloro che credono in Gesù segretamente ha già cominciato quest'opera, e quindi di fronte a questo la circoncisione e la crocifissione per Paolo continuano a valere in questo mondo, in questa creazione, ma per chi è già, appartiene già a Gesù, al Cristo risorto, è già cominciata in lui la nuova creazione. E questo mi sembra il punto molto bello, insomma, molto, molto confortante, ecco, perché anche qui è l'opera, Paolo poi ne deduce per sé, ecco, però è l'opera di Cristo in noi, cioè che noi non vediamo, non constatiamo, non possiamo constatare con i mezzi che abbiamo, perché se è il nuovo mondo, se è la nuova creazione, non può essere constatata con gli strumenti di questa creazione, in cui noi siamo dentro, ma è il dato fondamentale dell'opera di Gesù. Si può tradurre il dono dello Spirito come primizia. Il dono dello Spirito è l'inizio dell'opera finale di Dio. Difatti Paolo spiega così, per esempio, le lettere ai Romani, ecco, è lo Spirito che ci risusciterà dai morti, quello che già abbiamo ricevuto.